datagate prime rivelazioni di Facebook richieste dal governo su quasi 20.000 account. San Francisco. Facebook ha ricevuto tra 9.000 e 10.000 richieste di dati di utilizzatori da varie entità governative statunitensi nella seconda metà del 2012, riguardanti gli account di un numero tra 18.000 e 19.000 dei propri utenti. Il più grande social network mondiale ha postato il dato in un blog. L'azienda ha aggiunto di aver diffuso l'informazione dopo il raggiungimento di un accordo sulla divulgazione con le autorità nazionali statunitensi della sicurezza. Allo stesso modo di Facebook, varie altre aziende di Internet hanno stretto un accordo col governo federale per diffondere notizie sul numero di richieste di controllo ricevute, secondo quanto rivelato da due fonti vicine alla vicenda. L'accordo sottolinea la pressione imposta al governo e alle aziende della rete dopo le notizie filtrate la scorsa settimana nell'ambito del Datagate sul programma di controllo degli stranieri da parte della National Security Agency. Anche Microsoft ammette di aver passato dati riferiti collegati a oltre 31.000 utenti al governo USA in risposta a 6.000-7.000 richieste dalle varie agenzie. Datagate UE agli USA, garanzie su Prism. Obama discuterà del programma spia al G8 di Paolo Gallori. Per studiare le implicazioni di Prism per i cittadini europei nascerà un gruppo transatlantico che raccoglierà tutte le informazioni necessarie alla UE. Lo hanno deciso oggi nella riunione sulla sicurezza UE-USA a Dublino i commissari Malmström, interni, e Reding, giustizia, con i responsabili interni e giustizia USA, Janet Napolitano e Rich Holder. La Casa Bianca fa sapere che il presidente americano Barack Obama discuterà con gli alleati del G8 sui programmi di sorveglianza degli Stati Uniti per prevenire e combattere il terrorismo. Gli Stati Uniti hanno accettato di informare le autorità europee riguardo importanti dettagli sul funzionamento del programma di sorveglianza Prism e collaboreranno con Bruxelles per garantire che il diritto alla privacy dei cittadini dell'Unione Europea venga salvaguardato. Ad annunciarlo sono state il commissario europeo per gli affari interni, Cecilia Malmström, e il commissario per la giustizia, Viviane Reding. Al termine di un incontro svoltosi a Dublino con Rich Holder, il procuratore generale degli Stati Uniti, abbiamo optato per l'istituzione di un gruppo di esperti provenienti da entrambe le sponde dell'Atlantico, ha spiegato Cecilia Malmström. Si scambieranno informazioni e studieranno un sistema per fornire delle garanzie sul trattamento dei dati privati. Il Prism non può funzionare a spese dei cittadini europei. Il commissario UE ha aggiunto. Gli USA hanno capito le nostre preoccupazioni e sono pronti a fornirci tutte le informazioni necessarie su questa questione sensibile. Occorre trovare il giusto equilibrio tra lotta al terrorismo e limiti alla privacy. In Europa si registra anche la fibrillazione generata nel governo britannico dalla volontà di Edward Snowden, l'ex informatico impiegato da una società di consulenza della National Security Association, che ha passato ai media le informazioni riservate che hanno generato il datagate, di raggiungere la Gran Bretagna. Riferisce la BBC citando informazioni diffuse da Associated Press. Downing Street ha chiesto ad alcune compagnie aeree di non imbarcare la talpa su voli diretti nel Regno Unito. Associated Press ha preso visione di un documento in un aeroporto thailandese in cui si chiedeva di rifiutare l'imbarco al 29enne Edward Snowden. L'allerta su carta intestata del Home Office, il Ministero britannico degli Interni, specifica che è altamente probabile che gli venga rifiutato l'ingresso nel Regno Unito. Anche il ministro della giustizia USA Holder conferma la ferrea volontà di Washington di mettere le mani su Snowden malgrado le pressioni provenienti dalle ONG a tutela dei diritti civili di Hong Kong, dove dal 20 maggio il giovane informatico ha trovato rifugio. È stata aperta un'inchiesta e posso assicurare che fermeremo il responsabile e lo consegneremo alla giustizia, ha dichiarato Holder in conferenza stampa a Dublino. La sicurezza nazionale degli Stati Uniti è stata danneggiata da queste rivelazioni. La sicurezza degli americani e quella delle altre nazioni alleate è ora a rischio, ha ribadito il ministro. Ma la fermezza del procuratore Holder rischia di aggravare la percezione che si sta formando in parte dell'opinione pubblica americana di un'ipocrisia di fondo da parte dell'amministrazione Obama e dei democratici in generale, impegnati a far passare come giusta e legale l'attività di ciberspionaggio e Snowden come un traditore, quando i fatti sembrano indicare una situazione più complessa. È quanto afferma Glenn Greenwald, il blogger del britannico Guardian, che ha diffuso le prime slide ricevute da Snowden. In un articolo in cui si dice impegnatissimo, assieme a tutto lo staff del giornale, a lavorare a una nuova sfornata di documenti e rivelazioni di imminente pubblicazione, Greenwald cita la dichiarazione di un deputato democratico, Loretta Sanchez, che dopo aver ascoltato un briefing reso al Congresso da dirigenti della National Security Agency ha ammesso, è molto di più di quanto abbiano riportato i media. Quella è solo la punta dell'iceberg, siamo rimasti tutti stupefatti. Lo stupore della Sanchez dice molto, secondo Greenwald, di quanto il Congresso sia stato tenuto all'oscuro sulla portata del programma PRISM. E questo induce il blogger, ed ex avvocato, a chiedere come si può pensare che sia remotamente sano in una democrazia avere negli uffici dell'ANSA un massiccio apparato spionistico di cui persino i membri del Congresso erano del tutto ignari. Come si può contestare il valore e la giustificabilità delle rivelazioni che siamo stati in grado di pubblicare grazie a Edward Snowden? Storie che hanno informato il pubblico americano, ma anche il Congresso, su quei programmi. Che razza di persona è quella che pensa che sarebbe meglio restare all'oscuro di tutto questo? Infatti, prosegue Greenwald, nonostante la campagna dei democratici a difesa di PRISM e la demonizzazione di Snowden da parte di Washington, i sondaggi d'opinione raccontano un'altra America. Quello condotto dal Time ha riscontrato che il 54% degli americani è convinto che Snowden abbia fatto bene, solo il 30% lo condanna, un apprezzamento di gran lunga superiore a quello attualmente goduto da Obama e dal Congresso. Se la maggioranza crede che comunque Snowden debba essere processato, tra i giovani prevale l'opinione opposta. Snowden non deve neanche essere incriminato. Per il sondaggio condotto dalla Reuters, Snowden è più un patriota che un traditore. E un sondaggio Gallup questa settimana ha rilevato che la maggioranza degli americani, 53%, disapprova i programmi di spionaggio dell'ANSA venuti allo scoperto grazie a Snowden, mentre li approva il 37%. L'analisi di Greenwald a questo punto si concentra sull'atteggiamento dei democratici e del loro elettorato. Con il supporto di una tabella redatta dal Pew Research Center, il giornalista evidenzia come sia cambiato il loro atteggiamento rispetto ai programmi spia del governo tra 2006, presidenza Bush, e 2013. Nel 2006, tali programmi lesivi della privacy erano accettabili per il 37% del pubblico di fede democratica, inaccettabile per il 61%. Ebbene, nel 2013, farsi spiare dall'ANSA è diventato accettabile dal 64%, tiene duro solo il 34%. Come si può notare, i pesi sulla bilancia si sono praticamente invertiti. A questo punto, Greenwald affonda il colpo. Come ho scritto altre volte, uno degli aspetti più significativi dell'eredità di Obama è stata la trasformazione dei democratici da presunti oppositori della guerra al terrore di Bush e del suo stato di sicurezza nazionale a suoi maggiori sostenitori, esattamente quello che la CIA aveva prefigurato che sarebbe avvenuto nel 2008 con l'elezione di Obama. E senza sottilizzare più di tanto sulla privacy violata e sulla legalità di certe pratiche, esattamente l'argomento usato nel 2006 dall'allora senatore Joe Biden, oggi vicepresidente, per attaccare Bush. 14 giugno 2013. Twitter, ancora un no al governo USA. Stone dichiara, non c'è prism sul nostro social. Di Tiziano Toniutti. Il passerotto di Twitter sa anche dire no, e lo dice spesso e volentieri. L'ultima volta l'ha fatto con il governo degli Stati Uniti e l'ANSA, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale al centro dello scandalo PRISM, il programma di sorveglianza in grado di sapere tutto sulle vite di milioni e milioni di cittadini americani. L'ANSA ha tentato l'approccio, ma il social network ha rifiutato. Lo scrive il New York Times e lo riprende BizStone, mente dietro l'uccellino, che ritwitta l'articolo, e dalla comunità tecnologica dei blog e dei siti specializzati l'approvazione per il gesto è unanime. Per Twitter si tratta comunque di un rifiuto più semplice da pronunciare rispetto a Google, Facebook, Microsoft e gli altri nomi coinvolti. Per sua natura il passerotto gestisce molti meno dati personali degli altri servizi e mantiene informazioni come opinioni, fotografie, posizione geografica e ha un numero di utenti inferiore, certo rilevante, 200 milioni, ma lontano ad esempio dal miliardo e passa di Facebook o anche altri nomi meno in evidenza, come i servizi di condivisione di file e quindi anche di testi e documenti potenzialmente riservati, come Dropbox o SkiDrive. Ma è la natura politica della risposta di Twitter che mette ancora una volta la volontà del social network di traverso rispetto alle richieste delle istituzioni. Non solo Twitter ha rifiutato altre volte di collaborare, altre ha addirittura portato in tribunale le richieste con esiti non sempre felici, come nel caso di un'inchiesta su Occupy Wall Street in cui Twitter ha dovuto cantare e produrre delle informazioni su alcuni utenti. Ma la filosofia è opposta. L'avvocato di punta di Twitter, Alex McGillivray, ritiene che il social sia uno strumento di comunicazione che deve rimanere neutrale come è neutrale la penna con cui si scrive. Quando il governo chiede informazioni, Twitter notifica subito l'utente della procedura. E anche se in genere accoglie le richieste governative, 1858 nel 2012 accade nel 69% dei casi, per comparativa Google dice sì 88% delle volte. Twitter ha uno storico di diversi processi in cui ha difeso la privacy dei suoi utenti, come nel caso di alcuni account collegati al caso WikiLeaks. Tanto che la Electronic Frontier Foundation assegna al social 5 stelle in fatto di user care. È soprattutto la natura pubblica dei post di Twitter a consentire un simile comportamento dell'azienda rispetto alle richieste delle istituzioni. Secondo alcuni analisti, è anche la struttura tecnica del sito a non essere idonea per sostenere un nodo di un'infrastruttura probabilmente pesante come quella di PRISM. Naturalmente, il servizio è in crescita, per natura deve accogliere sempre più utenti e fornire agli investitori il miglior ritratto possibile di ognuno per mirare meglio la pubblicità. Tutti elementi che prima o poi interesseranno i preposti alla sorveglianza, più o meno lecita, questo lo diranno i tribunali, gli altri, per Twitter che rifiuta, altri aderiscono. Ma non spontaneamente, racconta il New York Times, Yahoo, nel 2008, divenne parte di PRISM dopo una decisione di un tribunale segreto di Washington, con una sentenza che dava torto all'azienda e favore alle richieste del governo respinte da Yahoo di poter spiare alcuni utenti stranieri senza un'ordinanza. Quella richiesta, secondo la Corte, non era incostituzionale. A quel punto, due erano le opzioni per l'azienda: consegnare i dati o infrangere la legge. In questo stesso modo per l'intelligence iniziò anche la collaborazione di altre 7 aziende che si arresero di fronte alle richieste di Washington e soprattutto alle decisioni del tribunale segreto che opera sotto il Foreign Intelligence Surveillance Act, la legge sulle procedure per la sorveglianza emendata dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 con il Patriot Act. Il tribunale, tra il 2008 e il 2012, ha respinto solo 2 delle 8.591 richieste del governo per ottenere le informazioni sulle attività online degli utenti. 14 giugno 2013. Aziende, web e 007, chi ci spia, tutti i segreti di Big Data in Italia. Di Ettore Livini e Tiziano Toniutti. Piacere, Ettore Livini e Tiziano Toniutti, giornalisti di Repubblica. In un mondo in cui tutto ha un prezzo, noi sappiamo il nostro. Come uomini, ammetterlo costa un po', valiamo solo 0,0007 euro a testa. Come maschi residenti, uno a Milano e l'altro a Roma, qualcosina in più, ma si parla di briciole. Se vi dicessimo che stiamo per cambiare la moto, la nostra quotazione schizzerebbe alle stelle, 0,15 euro. Come facciamo a saperlo? Facile. Noi, come voi, vostri figli e nipoti, siamo stati già venduti migliaia di volte, senza che nessuno abbia mai avuto il buon gusto di avvisarci. Questo è il meno, e soprattutto, di pagarci. Benvenuti a Big Data, il mercato al momento un Far West ancora in attesa di regolamentazione dei nostri alter ego virtuali, un suc da 10 miliardi di euro l'anno dove ogni giorno si comprano e si vendono come figurine panini a totale insaputa degli interessati le carte d'identità elettroniche degli italiani. Ritratti fedeli come fotografie ricostruiti dagli algoritmi degli acchiappadati della rete in arte i data broker, che pedinandoci un click alla volta nel labirinto del web con il nostro inconsapevole consenso sono riusciti a sapere tutto di noi, chi siamo anche se in forma anonima, dove abitiamo, quale sport ci piace, cosa mangiamo e come spendiamo i nostri soldi. Merce che vale oro nel mondo della pubblicità online. Una casa automobilistica vuole piazzare la sua nuova cabriolet. Inutile gettare soldi al vento piazzando milioni di banner a casaccio nel mare magnum della rete. Basta acquistare al supermercato degli identikit virtuali i nominativi, in realtà gli indirizzi dei PC, dei 30-40 anni sportivi, in buona salute, senza figli e in cerca sul web di una quattro ruote nuova. Li si paga, in Italia costano circa 1,5 euro ogni 1000, e poi li si aspetta al varco, voi là. Appena accendono il computer a casa o al lavoro appare loro sotto il naso, come per magia, un video mirato della spider dei loro sogni. In America il 30% della pubblicità via internet vale qualcosa come 15 miliardi di dollari l'anno e fatto già di spot intelligenti, teleguidati da questa compravendita miliardaria di avatar informatici ad acquirenti precisi. In Italia siamo ancora ai primi passi, spiega Simona Zenette, presidente dell'International Advertising Bureau Tricolore, e la cosiddetta pubblicità comportamentale copre solo il 3% dei display in rete. Ma i profili di Ettore Livini, Tiziano Toniutti e anche i vostri, anche se nessuno sa che siamo noi, sono già stati scambiati e venduti come in un mercatino rionale a multinazionali, banche, case automobilistiche e catene di grande distribuzione per un valore di 21 milioni nel 2012. Cifra che quest'anno potrebbe già raddoppiare, come ammette Zenette. La moneta corrente di questo mercato sono i cookies, le sentinelle elettroniche piazzate dai data broker nei nostri computer che monitorano passo dopo passo le navigazioni, registrano ogni click su un link. In Italia sono 3 miliardi al mese quelli su Facebook e rastrellano a caccia di preziose informazioni sul nostro conto i social network. Siamo 22,7 milioni su Facebook, 3,3 su Twitter, 3,8 su Google Plus e 3,5 su LinkedIn. Al resto pensano le macchine, trasformando il tutto in merce di scambio, senza registrare dati sensibili, precisa Zenette, pronta per essere messa all'asta. Noi siamo nati da poco, ma abbiamo già in banca dati 40 milioni di cookies. Ogni persona può averne da 2 a 6, e per ognuno abbiamo qualcosa come 600 punti dato, vale a dire registrazioni di passaggi internet, dice Paola Colombo, direttore della filiale italiana di Xaxis, uno dei colossi mondiali di questo business. Tradotto in soldoni, nei suoi archivi informatici sono schedati, in maniera del tutto legale, tra i 5 e i 10 milioni di indirizzi internet italiani. Non sappiamo il nome di nessuno, ovvio, rassicura la manager. Abbiamo solo degli IP di computer. Ma di ognuno di queste carte d'identità senza fotografia i giganti di Big Data sanno se fa capo a un maschio o a una femmina, l'età presunta, la residenza, gli interessi, i viaggi e gli acquisti. E sanno soprattutto come trasformare queste informazioni in denaro sonante. Il prezzo, da 70 centesimi per 1000 pezzi per i dati base fino ai 3-5 euro per i profili più raffinati. In Gran Bretagna e USA, dove gli acchiappadati sono quotati in borsa e valgono miliardi di dollari, siamo ancora più avanti. Oltre alla rete, i loro dipendenti saccheggiano tutte le fonti di notizie più o meno pubbliche, anagrafe, ospedali, tracce del cellulare, motorizzazioni, banche dati di banche, GPS, carte fedeltà dei supermercati, e incrociando miliardi di informazioni creano profili sempre più precisi. Roba che si vende a peso d'oro, le ad place. Com ha scoperto il Financial Times ha in listino a $260 per 1000 cookies la lista di malati di tumore. Blue Sky Exchange, la piattaforma forse più avanzata al mondo, ha nei suoi cervelloni l'identikit commerciale di 300 milioni di persone, il 5% degli abitanti del mondo, e ogni giorno che Dio manda in terra macina 750 milioni di nuove operazioni. Gli algoritmi consentono ormai di leggere questo fiume di cifre a basso costo, in pochi secondi e come se fossero libri aperti. Il prezzo per immagazzinare un gigabyte di informazioni, spiega un recentissimo studio dell'OCSE dedicato proprio al fenomeno della compravendita di dati, è crollato dai $56 del 98 agli 0,05 centesimi attuali. E per dare un'idea della potenza di fuoco delle nuove tecnologie, Adam Sadilek dell'Università di Rochester e John Krum della Microsoft hanno dimostrato in uno studio che bastano pochi dati del cellulare incrociati con il segnale GPS del tablet per prevedere con una precisione dell'80% dove si troverà una persona 80 giorni dopo. E visto che l'80-85% dei contenuti del web è ancora una miniera non sfruttata da Big Data, dobbiamo capire sia i che i rischi per la privacy di questo fenomeno, scrive l'OCSE. La riservatezza comunque è tutelata, noi commerciamo solo dati del tutto anonimi, conferma Roberto Carnazza, responsabile di Weborama Italia. La UE, inseguendo il fenomeno, sta elaborando una sorta di maxi regolamento di settore che dovrebbe vedere la luce il prossimo anno. Il garante per la privacy in Italia ha accelerato i tempi e noi stiamo studiando con lui un primo quadro di norme italiane da varare in anticipo rispetto a Bruxelles, assicura Zenette. Dopo l'estate l'Authority incontrerà le parti coinvolte per una seconda consultazione che potrebbe arrivare a uno schema di controllo per il mercato dei dati personali nel bel paese. È possibile sottrarsi a questo grande fratello informatico a fine di lucro? In teoria sì. Sul sito della IAM, per dire, c'è una guida dettagliata e semplice per cancellare tutte le sentinelle elettroniche che cercano di installarsi nei nostri computer e per imparare a far sparire, per quanto possibile, tutte le tracce elettroniche che lasciamo senza volerlo nella nostra lunghissima scia virtuale su computer e tablet. Ma c'è poco da stare allegri. Anche i dati di chi sparì dall'etere volontariamente volatilizzandosi in una sorta di limbo informatico sono merce che vale oro per chi ha come obiettivo commerciale il target a suo modo ambitissimo dei desaparecidos del web. 14 giugno 2013